dire a quelli che si devono rimettere a tutta la sollecitudine in un cammino, il pranzo è anticipato alle ore 12. Quindi adesso faremo l'incontro per domande e poi una pausa e alle 12 il pranzo, in modo che molti devono prendere il cammino, gli altri possono poi partire con calma secondo il loro programma. Abbiamo esaminato questi giorni i titoli di Gesù, cioè quelli accusativi, comunque le funzioni che la Chiesa ha riconosciuto a Gesù, e tutti questi titoli sono tutte espressioni dell'amore di Dio che si è manifestato in pienezza, in una pienezza inusuale, come è conosciuta prima, nella figura di un uomo, dell'uomo Gesù. E tutti questi titoli sono titoli in funzione della comunicazione di vita che in maniera progressiva crescente Gesù comunica al mondo. Questa comunicazione di vita nel Vangelo e nel linguaggio del Vangelo si chiama lo Spirito. Quindi la funzione di Gesù, l'uomo pieno di Spirito, è di trasmettere, comunicare quella pienezza di vita che dal Padre aveva ricevuto. I vari titoli, abbiamo visto ieri sera l'ultimo nell'Eucaristia, pastore, hanno tutti questa funzione di trasmettere questa vita in me. Abbiamo anche visto che Gesù non era solo in questa sua attività, ma ha bisogno di collaboratori, per cui associa tutti quelli che hanno un desiderio di pienezza di vita e sentono nel suo messaggio la risposta alle proprie aspirazioni, tutti quelli Gesù li associa alla sua stessa azione. Quindi collaborare con Gesù significa, come lui, andare a trasmettere, arricchire e comunicare la vita alle persone. Questa mattina concludiamo vedendo coloro che scelgono di collaborare con Gesù come si devono comportare. Per cui il tema che abbiamo messo è quello dei titoli di Gesù. Il capitolo 23 di Matteo è il discorso più violento che Gesù abbia mai fatto in questo Vangelo, una violenza tremenda, almeno questa verbale, e vedremo di capirla. Perché c'è stata tutta una serie di attacchi contro Gesù. L'istituzione religiosa, nelle sue varie forme, non tollera un Dio vivo. Finché Dio è un Dio imbalsamato dalla tradizione, un Dio unificato nei riti, nelle regole, tutto questo va. Perché se Dio è unificato, i sacerdoti, gli scribi, i teologi possono fare quello che vogliono, tanto Dio è unico. Ma se questo Dio prende l'iniziativa di essere presente in mezzo al popolo, come abbiamo visto ieri con l'immagine del pastore che esclude tutti quella degli altri, questo Dio diventa pericoloso e gli stessi sacerdoti saranno i suoi assassini. Quindi le persone più pericolose per Dio non sono i peccatori, non sono i miscredenti, ma sono i sacerdoti, sono gli scribi. Perché quando Dio si presenta, questo diventa un rivale del loro potere. Allora, nel Vangelo di Matteo c'è stata tutta un'ondata crescente, successiva, di attacci contro Gesù. Hanno cominciato insomma i sacerdoti, poi gli anziani, cioè i componenti del Sinedrio, i farisei, gli erodiani, i sadducei, i dottori della legge, tutti contro Gesù. Adesso Gesù passa al controattacco. Allora, per chi vuol seguire, leggiamo alcuni versetti del capitolo 23 di Matteo. Allora Gesù parlò alle folle e ai suoi discepoli. Gesù è stato attaccato in diverse ondate da tutti i rappresentanti dell'istituzione religiosa. Adesso Gesù mette in guardia la folla e i discepoli contro questo. Questa espressione di Gesù che parla alle folle e ai discepoli l'abbiamo trovata per la prima volta nel discorso della montagna, quando Gesù ha proclamato le beatitudini. Riportando qui questa formula, l'Evangelista ci vuole far comprendere che per vivere il messaggio delle beatitudini, il discorso della montagna, bisogna evitare l'insegnamento religioso di scribi e farisei. Per cui per vivere l'insegnamento di Gesù bisogna allontanarsi dall'insegnamento della religione, quello che è stato detenuto da scribi e farisei. Abbiamo detto che in questo ambito, in questo contesto, siamo nel Tempio, Gesù pronuncia il discorso più duro di tutto il Vangelo, ma attenzione, questa violenza con la quale Gesù si dirige a scribi e farisei, la serie di insulti tremendi che Gesù rivolge loro, non sono tanto una polemica dell'evangelista con la comunità ebraica, dalla quale ormai quando l'autore scrive la comunità cristiana si è radicalmente e definitivamente staccata, ma, e per questo dobbiamo prendere seriamente, un grave monito alla comunità cristiana che non ricada negli atteggiamenti incompatibili con l'insegnamento di Gesù. Quindi la polemica è rivolta verso l'istituzione giudaica, ma in realtà il monito è rivolto alla comunità cristiana, perché c'è sempre la tendenza nelle persone che gli attori il sentimento religioso. Abbiamo visto questi giorni che non c'è nulla di più incompatibile con Dio che il sentimento religioso. La buona notizia del regno, si dice l'evangelista, non può essere mescolata con la dottrina dei dottori della legge e non è compatibile con il Dio comportamento dei farisei. Gli scribi erano quelli che insegnavano, i farisei erano quelli che vivevano questo insegnamento. Allora incomincia Gesù, quindi Gesù chiama la folla dei discepoli e incomincia. Sulla cattedra di Mosè si sono installati, seduti, gli scribi e i farisei. Cos'è questa cattedra di Mosè? Dio aveva assicurato a Mosè, nel libro del Deuteronomio, che avrebbe suscitato un profeta come lui. E a lui il popolo avrebbe dato ascolto. Allora, nelle sinagoghe, per simboleggiare l'insegnamento di Mosè e quello del profeta che sarebbe venuto dopo di lui, c'era una seggiola che veniva lasciata a volta. Era la seggiola dell'insegnamento, quella che si chiama la cattedra. Questo posto doveva essere lasciato vuoto perché doveva essere il posto di Mosè e del suo successore. Ebbene, denuncia Gesù, quel posto che doveva essere lasciato vuoto è stato occupato e usurpato. Al posto del profeta, il profeta che è la voce del Dio creatore, ci si sono installati chi? Scribi e farisei, cioè i giuristi, espressioni del Dio legislatore. Abbiamo visto giorni fa nella tradizione che quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento ci sono due filoni, quello del Dio creatore al quale si rifanno i profeti e quello del Dio legislatore al quale si rifanno i sacerdoti. Ebbene, il posto che doveva essere lasciato al profeta è stato usurpato dai legislatori e mentre Mosè in nome del Signore aveva liberato il popolo dalla schiavitù, ora scrivi e farisei in nome del Signore sottomettono il popolo a una situazione di schiavitù ben peggiore da quella del popolo ebraico in Egitto, perché in Egitto erano dominati da un faraone, qui sono dominati da un Dio. Ecco perché in tutti i Vangeli l'itinerario di Gesù è quello di un esodo. Il popolo di Israele, schiavo in Egitto, era entrato nella terra promessa, ma ora la terra promessa si è trasformata in una terra di schiavitù dalla quale bisogna uscire e il nuovo liberatore sarà Gesù. Il Dio degli scribi e dei farisei è l'opposto del padre di Gesù. Mentre il padre desidera la felicità dell'uomo, è strano come certe tradizioni purtroppo sono arrivate fino a noi, quando si parla di Dio, per la gente è più facile associare Dio alla sofferenza, al dolore, alla penitenza, che associarlo alla felicità, alla gioia, all'allegria. Poi associare Dio e piacere sembra quasi una bestemmia. Questo è frutto di questa deformazione, deturpazione da parte degli scribi e farisei. Quindi mentre il padre desidera la felicità dell'uomo e fa tutto perché l'uomo sia felice qui su questa terra, vedete, la religione, avvelenando l'esistenza delle persone in questa vita terrena, facendole sentire sempre in colpa, sempre inadeguate, gli promette un'illusoria felicità nell'aldilà. Soffrite di qua, fate penitenza di qua, mortificatevi di qua, che poi avrete un premio nell'aldilà. Gesù no. Gesù dice che è possibile essere veramente felici qui, in questa esistenza terrena. Quindi, mentre il padre desidera la felicità degli uomini, il Dio dei farisei, il Dio degli scribi, cioè il Dio della religione, la rende impossibile. perché con tutta quella serie di divieti è un Dio che praticamente tutto quello che piace all'uomo lo proibisce e tutto quello che è sgradevole all'uomo glielo comanda, e questo rende la vita impossibile. Mentre un Dio creatore si propone, abbiamo visto la tecnica di Gesù, se vuoi, se volete, il Dio legislatore si impone attraverso degli obblighi. L'uno, il Dio creatore, favorisce la libertà dell'uomo, l'altro la toglie. Ebbene, la religione di scribi e farisei si era sostituita all'unico vero Dio ed era diventato un idolo da adorare. Pretendevano inculcare la fede in Dio, in realtà traniavano il popolo portandolo all'idolatria, perché la loro religione era diventata un idolo che aveva oscurato la funzione di Dio. Ebbene, a scribi e farisei, seduti sulla cattedra di Mosè, l'Evangelista ha contrapposto al capitolo 5 Gesù seduto sul monte. Se essere seduti significa essere installati, allora c'è da scegliere. Scegli. O scegli Gesù installato sul monte, la sfera della divina, che gli propone la felicità, il termine beati, era un termine che si adoperava per le divinità e indicava una finestra di felicità irraggiungibile su questa esistenza terrena. Gesù invece dice che è possibile. Oppure scegli quella degli iscritti. Ma mentre l'adesione all'insegnamento di Gesù rende le persone adulte e pienamente libere, quello degli scribi e dei farisei rende impossibile la crescita e la liberazione. Per questo, per la religione, l'uomo deve rimanere sempre in una condizione infantile, deve essere sempre soggetto e sottomesso a qualcuno che gli dica cosa fare e come dover fare. È tipico del bambino. Il bambino si deve rivolgersi al grande, alla figura del genitore, perché ancora è in una fase in cui non c'è maturità. Ma un adulto che per sapere cosa fare si rivolgesse continuamente al padre, alla madre, ovvero è una persona che ha qualche problema e che non è cresciuto. Quindi per l'evangelista, se pone tanta attenzione in questo capitolo, è perché la posta in gioco è molto alta e delicata. Non si tratta soltanto di una polemica di Gesù con l'istituzione religiosa, ma dello stesso volto di Dio. Abbiamo visto in questi giorni come l'insegnamento di Gesù ci apre degli squarci sul volto del Signore. Il Dio imposto dall'istituzione religiosa è incompatibile con il Padre che Gesù ci propone e che in lui si è conosciuto e si è manifestato. Il Dio della religione, il Dio dell'istituzione religiosa, degli scribi e dei farisei, è una divinità che giustifica il loro potere e il loro dominio. Per questi capi religiosi hanno bisogno di un Dio da temere, che domini ogni creatura fino in quello che è il sacrale più profondo di una persona, la coscienza. Se io voglio dominare, se vi domino io come persona, voi potete rifiutare, ma se io domino il nome di Dio, voi dovete arrendere. Allora io, se voglio dominarvi, devo presentarvi un Dio dominatore, per cui l'immagine negativa di Dio che viene dalla religione non viene da Dio, ma viene dagli uomini che per imporlo hanno avuto bisogno di deturpare il volto di Dio. Quindi un Dio da tenere a uso e consumo di chi vuole essere temuto. Io gli presento un Dio temibile perché in realtà io voglio essere temuto. Un Dio a cui obbedire a uso e consumo di quanti pretendono obbedienza. Perché gli uomini di religione chiedono di essere obbediti? Perché non sono convincenti. Se io vi faccio una proposta e questa vi convince, non ho bisogno di imporvi di obbedire, non ho bisogno di imporvi con una pressione, con un'autorità. Se quello che vi propongo è una cosa bella, io non credo che vi dovrò comandare. Se io dico oggi, a mezzogiorno c'è il pranzo, vabbè, e non dico oggi vi comando a mezzogiorno che mangiare. Se vi comando a mezzogiorno che mangiare, si vede che si mangia di schifezza. Allora, il Dio, un Dio a cui bisogna obbedire, è abuso e consumo di quanti pretendono obbedienza. Sapendo che il messaggio non convince, sapendo che il messaggio è contro la natura dell'uomo, si presenta questo messaggio in nome di Dio, devi obbedire a Dio. Per questo nei Vangeli la parola obbedienza è assente. Mai, e questo sconcerta le persone, specialmente quelle che vengono da una vita religiosa, e mai nei Vangeli si trova una sola volta l'invito di Gesù di obbedire a Dio. Mai. Mai nei Vangeli Gesù chiede obbedienza a se stesso, figurati se chiede obbedienza a qualche uomo. Quindi nei Vangeli non si trova mai obbedire. 5 volte c'è il termine obbedire, ma sempre rivolto da Gesù a elementi ostili o negativi, e comunque contrari all'uomo. Il vento in tempesta, il monte da spostare, a queste esperienze negative Gesù adopera il verbo obbedire, ma mai Gesù chiede obbedienza, perché il credente non obbedisce a nessuno, neanche al Padre Eterno. Perché? Perché il Padre di Gesù non chiede obbedienza, ma chiede assomiglianza. Nella religione il credente è colui che obbedisce a Dio, osservando le sue leggi. Nella fede il credente è colui che assomiglia al Padre, praticando un amore simile al suo. E incomincia Gesù l'appunto. Quindi attenti che questi hanno usurpato il posto del profeta. E qui c'è un versetto che purtroppo male interpretato, vedete quanto è importante l'analisi, la traduzione e soprattutto l'inserire il tutto nel contesto. Il lavoro di traduzione implica un lavorio incredibile di ore e di tempo. Qui c'è un versetto che sembra un po' giustificare le autorità religiose, perché Gesù dice: tutto quanto vi dicono fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Da questo versetto si dice: vabbè, quello che ti dicono le autorità fatelo, ma loro non lo fanno, non importa, se loro non lo fanno tu fallo. Ed è tutto quanto vi dicono, dice Gesù, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Attenzione, il tono di Gesù qui è volutamente ironico, sarcastico, perché è difficile fidarsi delle parole di un altro sapendo che costui è un ipocrita. Come ci si fa a fidare di una persona che sa che è falsa, che è ipocrita? E Gesù non condanna soltanto il comportamento degli incapi religiosi, ma ha già condannato anche la loro dottrina. Quindi Gesù non ci può chiedere di fare quello che ci dicono, quando già ha detto attento che quello che dicono è una gran barba. Infatti Gesù ha dichiarato che il loro insegnamento non proviene da Dio. Infatti scrivi ai farisei, ha detto Gesù al capitolo 15, insegnano dottrine che sono precedenti di uomini. Attenti, vi contraddicono come volontà di Dio quelle che sono loro invenzioni per il loro interesse, per il loro prestigio, solo che con il potere che hanno vi fanno credere che queste provengono da Dio, non vengono da Dio, ma vengono da loro. Per questo bisogna evitarli e non seguirli. Sono, dirà Gesù, guide cieche, e chi li segue finisce nel disastro. Gesù ha già avvertito i suoi discepoli di guardarsi dalla dottrina dei farisei e dei sadducei, quindi è possibile che qui dica metterla in pratica anche se poi loro non lo fanno. Questa espressione, quanto vi dicono, fatelo osservarlo, l'Evangelista la riprende dall'impegno di fedeltà che Israele si era assunto nell'alleanza del Sinai. Nel libro dell'Esodo, capitolo 24, si legge: tutto ciò che il Signore ha detto, noi lo faremo e lo eseguiremo. In questa dichiarazione pubblica da parte del popolo, l'impegno, la gente era stato messo proprio sul fare, per dimostrare la fiducia piena nelle parole di Dio. Ebbene, proprio scribi e farisei, rappresentanti dell'istituzione religiosa, hanno tradito proprio loro questa fedeltà e fiducia al Signore, perché dicono ma non fanno. Quindi quando è stata data l'alleanza avevano detto noi lo faremo, ed è i rappresentanti dell'istituzione religiosa sono i primi a non fare. Inoltre questa espressione ma non fate secondo le loro opere richiama il divieto che il Signore aveva dato al popolo di astenersi da ogni pratica idolatrica. Nel libro sempre dell'Esodo, al capitolo 23, si legge: tu non ti prostrerai davanti ai loro dei e non li servirai, e tu non farai secondo le loro opere. Quindi Gesù adopera un'espressione presa dall'antica alleanza che indicava l'idolatria, Bisogna quindi stare alla larga da scrivi e da farisei, i quali al posto di Dio hanno innalzato idoli ai quali sono pronti a sacrificare tutto, e i loro idoli si chiamano l'ambizione, il prestigio e il potere. E Gesù continua: legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle degli uomini, ma loro non vogliono muoversi neanche con loro dito. Ricordate quando dicevamo che la religione è atea e per questo è disumana. In nome di Dio impongono dei carichi pesanti sopra le spalle della persona, ma poi non muovono neanche un dito per aiutarli. Gesù già aveva aiutato quanti erano affaticati e oppressi, da spaventati del peso della legge, e al suo posto prendere il suo giovo che ha definito dolce e leggero per trovare riposo. Pietro, quando a Gerusalemme si scontrerà con i capi della comunità cristiana, dirà: perché tentare Dio imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Quindi imporre sulle spalle delle persone regole, precetti, pesanti che la gente non riesce a osservare, non è obbedienza alla volontà di Dio, ma è una tentazione diabolica nei confronti di Dio. Perché in effetti si adottava poi la gente di Dio. Ebbene, questa legge, secondo la denuncia del profeta Geremia, era stata ridotta a menzogna proprio dalla pena menzognera degli scribi, e pertanto non esprime la volontà di Dio, ma gli interessi della casta religiosa al potere. Quindi la denuncia di Gesù è severa. L'esistenza di questa autorità religiosa non è orientata al servizio delle persone, per il quale non interessa niente, ma alla propria sfrenata autoesaltazione. Hanno dato la scura al massimo delle vanità e delle ambizioni, e questo li acceca, e in nome della loro ambizione, della loro vanità, fanno soffrire le persone. I detentori del potere religioso, denuncia Gesù, ossessionati dal proprio prestigio, sono insensibili alle sofferenze della gente. Sanno soltanto infliggere queste sofferenze per mantenere integro il loro dominio. Questo è quello che Gesù ha denunciato con il peccato contro lo Spirito Santo. Voi sapete che tutte le colpe, tutti i peccati vengono perdonati. C'è un unico peccato che non sarà mai perdonato: il peccato contro lo Spirito Santo. Cos'è questo peccato contro lo Spirito Santo? È dire che ciò che è male è bene, e dire che ciò che è bene è male perché? Per mantenere il proprio prestigio. Io so che quello che mi dico mi fa male, ma perché ve lo dico? Per mantenere intatto il mio prestigio sopra di voi. Io so che una certa realtà vi potrebbe far bene, ma non la posso ammettere perché, se vi lascio con questa realtà, viene meno il mio prestigio. Quindi dire che ciò che è male è bene, e dire invece che ciò che è bene vi fa male, naturalmente usare il nome di Dio, per Gesù questo è un peccato che non sarà mai perdonato. Tranquillizziamoci, perché è il peccato che non commette il popolo, ma è il peccato dell'autorità religiosa. Quindi il popolo non potrà commettere questo peccato. Gesù lo dice: qualunque bestemmia contro il figlio dell'uomo causato dal popolo, che è ignorante, che è incolto, che è suggestionabile, sarà tutto perdonato. Ma e se i vostri scrivi, voi no. Perché non sarà mai perdonato? Non perché Dio non perdoni, perché loro, quando Gesù ha perdonato, hanno detto che Gesù è un bestemmiatore, perché chi può perdonare soltanto Dio. Quindi l'evangelista è molto molto forte. Per le autorità religiose la dottrina è più importante del bene dell'uomo. La verità va onorata a scapito anche dell'onore dell'uomo. Questa è la legge, ma io so osservando questa legge, non importa. È più importante la legge che la tua sofferenza. Quindi le autorità religiose, per onorare Dio, disonorano l'uomo. Ebbene, Gesù mette allo scoperto la cattiva volontà dei capi religiosi. Quanto dei principi vengono assolutizzati e si antepongono alla vita e alla felicità degli uomini, si è capaci delle maggiori atrocità senza rimorso. perché si ha la profonda convinzione che quello che si è fatto era giusto per fare il bene di Dio e il bene degli uomini. Per questo i crimini più grandi nella storia dell'umanità sono i crimini che sono stati compiuti da persone obbedienti e in nome di Dio. Non c'è stato nulla di più efferato nella storia di ciò che è stato compiuto in nome di Dio, perché si antepone una verità, un principio al bene dell'uomo. Quindi per Gesù, scrivi e farisei, pur essendo persone pie, erano persone di preghiera, sono animati da una volontà omicida. E infatti elimineranno tutti quegli inviati di Dio che come profeti tenteranno di riportare la legge nel suo vero ruolo di alleanza tra Dio e l'uomo. E adesso Gesù ci dà l'identikit. Quindi vedete che Gesù va avanti pesante, adesso ci dà l'identikit, ripeto, non è per una polemica con la comunità giudaica dalla quale ci si è radicalmente e definitivamente staccati, ma è un monito per la comunità dei credenti, dove tendono sempre ad affiorire queste ambizioni, queste vanità. Allora Gesù ci dà un identikit per identificarli. Tutte le evangeliste radicali, tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini. Potremmo dire che la vanità è il peccato originale del credo. Cosa non si fa per essere ammirati? Quindi Gesù mette in risalto l'esibizionismo religioso dei rappresentanti dell'istituzione. Non c'è una sola azione che si salvi a questo giudizio. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirate, cioè la persona per intera è affetta da questo morbo della vanità e dell'ambizione. La situazione di scribi e farisei è drammatica, sapete, perché invischiati da questa ambizione di potere e prigionieri di questa insaziabile vanità, non solo sono incapaci di amare, ma anche di essere amati. Loro sono temuti dalla gente, ma non amati. È una tragedia. Incapaci di amare e sono anche incapaci di farsi amare. Perché loro, pur di mantenere questa loro ambizione, desiderano essere temuti dalla gente. La vanità di scribi e farisei nasce dall'ipocrisia religiosa. Quello che conta è l'apparenza, la continua esibizione della loro devozione di fronte alla gente. Perché? Distinguendosi dagli altri con i loro atteggiamenti pii, con i loro atteggiamenti devoti, riescono a imporre meglio il loro dominio. In realtà Gesù denuncia che, e lo vedremo adesso, l'ostentazione delle insegne religiose non serve altro che a nascondere la povertà interiore e l'assenza di comunione con Dio. Loro, come vedremo adesso, usano delle insegne religiose per far vedere che sono più vicini a Dio. Gesù dice: attenti, quelli che mostrano delle insegne religiose denotano l'assenza di comunione con Dio. Allargano i loro filateli. I filateli cosa sono? Letteralmente sono custodie, sono delle scatolette di pelle che contengono quattro brani biblici all'interno, che al momento della preghiera bisogna fissare qui sulla testa e sul braccio e legarlo con delle cinghie. Non so se l'avete visto mai nelle immagini, eccetera. Perché? Perché hanno preso la lettera, l'insegnamento del libro dell'Esodo, dove dice che la legge sarà un segno sulla tua mano, sarà un ornamento tra i tuoi occhi. Ed era per ricordarsi tutti i comandi del Signore. Allargano i loro filateli, cioè li inseriscono per far vedere che loro sono persone pie, e allungano le frange, anche le frange del mantello, le frange dell'abito, ogni maschio ebreo all'età di 13 anni era obbligato a metterle per ricordare le benedizioni portate da Dio. Ma Gesù non si lascia impressionare. E adesso Gesù fa la cosa più temibile dai potenti. I potenti amano essere contestati, perché se li contesti è in qualche maniera affermi il loro potere. Non ti va, ma lo affermi. Quindi i potenti amano essere discussi, amano essere contestati. Ma quello che il potere ha il terrore di essere deriso. Perché quando la gente incomincia a sghignazzare del potente, il suo potere è finito. Ed è quello che Gesù adesso farà. perché il potere vile e ha bisogno dell'ammirazione dei propri sudditi. Quando i sudditi sottomessi non ammirano più i propri capi, nasce la critica, nasce lo sberleffo, ed è proprio alla divisione dei capi religiosi che Gesù adesso invita i suoi ascoltatori. Tutti quegli atteggiamenti che sembrano avere una patente di religiosità non servono ad altro che a soddisfare la loro ambizione. Dirà Paolo nella lettera ai Colossesi, in un brano stupendo, al capitolo 2, queste cose hanno una partenza di sapienza con la loro falsa religiosità, umiltà e mortificazione del corpo, ma in realtà non hanno alcun valore se non quello di soddisfare il proprio io, letteralmente la carne. Per questo Gesù denuncia la menzogna di queste insegne religiose ostentate da scribi e dai farisei. Più in vista mettono le frange dovevano ricordare l'osservanza dei comandamenti, e meno intendono praticare i comandamenti che queste ricordano. Quindi esibiscono lunghe frange che ricordavano i comandamenti, ma sono qui a non metterli in pratica. Altro aspetto, e Gesù qui è tremendo, guardatevi, amano il primo posto nei conviti, nei pratici sono sempre al primo posto, e i primi seggi nelle sinagoghe. Quindi bisogna distinguere il convinto nelle sinagoghe. Il primo posto del convinto era quello vicino al padrone di casa. Quindi quando erano invitati, stavano accanto al padrone di casa perché erano quelli che venivano serviti per primo. Quindi quando c'è da mangiare, si allontanano dal resto della gente. Quando c'è da pregare, invece, i primi seggi nelle sinagoghe, i primi seggi non è come noi possiamo pensare la prima fila davanti. Le sinagoghe, i sedili erano messi lateralmente ed erano dei gradoni. Il primo seggio era quello più in alto, cioè si innalzano sopra la gente. Quindi nella sinagoga pretendono di stare distaccati dagli altri, in modo di essere separati. Nei pratici invece sempre vicini al padrone di casa, perché dove si mangia meglio. Quindi la loro pretesa di superiorità serve unicamente per trarre il massimo vantaggio in ogni situazione. Questo Gesù sta parlando nell'ambito della fede, della religione, ma guardate che vale in tutti i settori, la borsa, i posti d'onore è tipica di quanti detengono oppure ambiscono avere un potere, rivaleggiano gli uni contro gli altri e vivono sempre nel timore che qualcuno possa soffiarmi il primo posto. Quindi sono persone che non sono mai tranquille, perché in questa corsa al primo posto c'è sempre il timore che qualcun altro sia arrivato prima di me. E poi cos'è che amano? Amano le riverenze, letteralmente i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare degli uomini rabbi. Scrivi e farisei non cercano l'onore di Dio, ma il proprio. Loro non credono in Dio, sono altri, non credono in Dio, ma credono soltanto in se stessi. Quindi il dominio di scribi e farisei, dice Gesù, invade ogni ambito della vita sociale, dalla casa, dove sono loro riservati i primi posti, nella sinagoga, dove detengono i posti d'onore, e perfino in piazza, dove sono oggetto di pubblici omaggi, di pubbliche riverenze. Dobbiamo collocare questo messaggio in Oriente, dove il saluto gioca un ruolo importante, il saluto è in funzione dell'importanza della persona, quindi c'è tutto un cerimoniale di saluto. Per questo l'ostentazione di queste insegne religiose da parte degli scribi e farisei è mirata all'ossequio del popolo, che li riferisce e si rivolge a loro con i titoli di rispetto. Uno di questi titoli quindi amano essere riveriti nelle piazze, e amano sentirsi chiamare il termine ebraico, rab, significa letteralmente grave, ed era riservato per i maestri della legge, e aveva il significato di signore. Con il suffisso rabbi significava mio. Quindi rabbi significa mio signore, mon signore, è lo stesso titolo. era il titolo che era dato a quei studiosi che erano riconosciuti come gli interpreti autorevoli della legge ed erano anche gli autorizzati a formulare le prescrizioni pratiche. Ed ecco ora adesso siamo, comincia a far capo, dobbiamo finire per forza. Il Messia, quindi riaffiorino quelle pratiche religiose e riducano il messaggio di Gesù a quello che ha fatto con la legge di Mosè, una serie di norme, di regole che impediranno la relazione degli uomini con Dio. Quindi Gesù in questa denuncia è stato chiaro, tremendo, ripeto ancora una volta, non è una polemica con il mondo ebraico, ma è un avvertimento e un motto alla comunità cristiana di non ripetere gli stessi meccanismi della religione. Quindi questo amore dei distintivi, questo amore degli atti particolari per far vedere che sei un rapporto particolare del Signore, questo amore ai titoli, questo amore ad essere riconosciuti come persone tali, quindi questa è differenza. E adesso Gesù dà l'insegnamento all'interno della comunità ed è incredibile questo. Certe parole di Gesù sono state assolutizzate, alcune addirittura esagerate, altre sono passate come acqua fresca. L'insegnamento più disatteso nella storia della Chiesa da parte di Gesù è quello che se, come se Gesù non avesse detto niente. Eppure, se la nostra vita di credente deve impostarsi sulla parola di Gesù, non ci può essere una schizofrenia, che su alcune parole ci si blocca e ci si mummifica, altre parole come se Gesù non l'avesse detto. Quindi occorre prendere seriamente. Allora Gesù, ma voi non fatevi chiamare rabbì. Quindi, monsignori, tra di voi nessuno. Perché? Qui ci saremmo aspettati, dice Gesù, voi non fatevi chiamare rabbì perché uno solo è il vostro rabbì. E invece Gesù cambia la parola. Gesù non accetta di essere chiamato rabbì, perché questo rabbì, questo signore mio, era un dottore della legge. Era quello che interpretava la legge. Allora, anziché, perché uno solo è il vostro rabbì, come ci saremmo aspettati, dice Gesù, perché uno solo è il vostro maestro. L'unico maestro è Gesù, maestro è colui che insegna, ma non insegna a osservare la legge, perché è l'unico che può liberare l'amore del Padre. Quindi Gesù per sé non prende il titolo di rabbì, colui che insegna la legge, ma il titolo di maestro, un titolo preso dal linguaggio profano. Qual è la differenza? Mentre il rabbi, il dottore della legge, con la sua sapienza domina sempre gli altri, il ruolo del maestro qual è? Il ruolo del maestro è trasmettere una sapienza, una conoscenza, perché? Perché poi l'allievo, crescendo, diventi indipendente dal suo maestro. Mentre i rabbi mantenevano sempre sottomessi i loro discepoli, il maestro no, un maestro bravo che è quello che quando insegna si augura che i suoi allievi apprendano quello che lui non insegnano e addirittura siano capaci di superare. Questo è un vero maestro. Ebbene Gesù fa così. Quindi Gesù è maestro ed è l'unico maestro perché soltanto lui può rivelare il Padre. Quindi Gesù non chiede di essere rivelato come un rabbì, ma come un maestro. Chi sarà l'unico che si rivolgerà a Gesù chiamandolo rabbì in questo Vangelo? Giuda il traditore. Perché Giuda non accetta il maestro, colui che gli insegna l'amore del Padre, ma Giuda vuole che il rabbì, quello che gli insegni la sottomissione alla legge. E voi siete tutti fratelli, l'unico titolo. Non c'è altro titolo nella comunità cristiana, fratelli. Quindi non ci sono questi titoli religiosi, non ci sono delle insegne religiose, ma un titolo che esprime una realtà, fratelli. Fratelli significa che hanno un'unica origine, quella del padre, e un rapporto di fraternità e di amicizia. E Gesù continua, e non chiamatevi tra voi padre sulla terra. Il primo che ancora mi chiama padre sulla terra, gli lancio per la terra. Io dico più chiaro così, non chiamatevi tra voi padre sulla terra. Perché certe espressioni di Gesù sono state assolutizzate e queste altre come acqua fresca? Perché Gesù non vuole che si chiami nessuno padre sulla terra? Dice perché uno solo è il padre vostro, quello dei cieli. Padre era un titolo che si davano ai componenti dell'etineo e il padre in quella cultura, abbiamo detto, significava l'autorità, colui che aveva un potere sui figli. Ebbene, Gesù ricorda ai discepoli che l'unica autorità riconosciuta all'interno della comunità dei credenti è quella del Padre del Cielo, che non comanda con le leggi e i precetti, ma serve i suoi figli comunicandogli la sua stessa capacità d'amore. Dio non governa gli uomini emanando leggi che questi devono osservare, ma è un padre che comunica ai suoi figli la sua stessa capacità d'amore, che nella misura che viene messa in pratica li rende sempre più somiglianti al padre. Ecco perché Gesù è molto chiaro e categorico quando nei Vangeli, in particolare nel Vangelo di Marco, dirà e che avrà lasciato la casa, fratelli, sorelle, madre, padre, figli e campi, non perderà niente. Perché riceverà 100 volte, non è un termine matematico, il numero 100 significa una benedizione. Dire che un seme aveva moltiplicato 100 volte significa che era un campo benedetto. Allora Gesù dice, perché riceverà 100 volte tanto, quindi una benedizione in case, fratelli, sorelle, madre, figli e capi, e il padre? Il padre non c'è. Il padre si abbandona per entrare in questa nuova realtà della comunità, ma non si ritrova. Quindi la madre che implica l'affetto, sarete benvenuti da tanto affetto, fratelli, sorelle, tutto quello che riguarda l'affetto, l'amore, il benessere, i campi, su questo non vi preoccupate che troverete benedizione. Il padre no. Il padre viene messo fuori dalla porta quando si entra nella comunità cristiana e all'interno non c'è posto per il padre. Perché il padre rappresenta l'autorità. Voi sapete che è biblico e molti genitori, per i genitori i figli non crescono mai. E se il figlio non taglia il cordone ombelicale, sarà un figlio che non crescerà mai. Allora bisogna a un certo momento indipendersi dal padre. Per cui all'interno della comunità cristiana il padre, colui che indica, che dice cosa devi fare, come devi fare, non c'è posto per lui. L'unico padre è quello del cielo. Interessante che, io dico, sembra quasi ridicolo, comico. Allora abbiamo detto Gesù, non fatevi chiamare maestro, non fatevi chiamare padre, noi religiosi, la figura del formatore, sapete come l'hanno chiamato? Padre maestro. Io la roba più scena che ci possa fare, la più chiara di così, non chiamate nessuno padre, nessuno maestro, padre maestro. E non fatemi chiamare, quindi prima Gesù dice non chiamatemi tra di voi, è all'interno della comunità cristiana, all'interno della comunità cristiana siete tutti fratelli, non c'è altro titolo che quello di fratello, quindi non fatemi chiamare, non chiamatemi tra di voi padre, all'interno della comunità cristiana, adesso al di fuori della comunità cristiana e non fatemi chiamare. Il termine greco è difficile da tradurre e significa guida, conduttore, duce, capo, comunque uno che comanda e che guida gli altri, forse voleva dire padre spirituale, ma non c'era questa figura. Comunque, e non fatevi chiamare capi, guidi, perché il vostro capo e guida è solo il Cristo. Questo è un termine che c'è soltanto l'unica volta in tutto il Nuovo Testamento, quindi non è facile da tradurre. Comunque indica colui che traccia un cammino. Non fate i padri spirituali delle persone. Perché se fate il padre spirituale, significa che la persona segue voi anziché seguire me. E potete combinare dei disastri. Se hanno dei fratelli che sostengono il cammino dei fratelli in un determinato momento, ma non vi venga in mente di fare i padri spirituali, perché provocherete soltanto dei disastri, perché il vostro capo in guida è solo il Cristo. Nella chiamata dei discepoli, Gesù gli ha invitati a seguirlo, seguite me. Il posto del discepolo è di stare dietro al maestro. Quindi siamo tutti fratelli che seguiamo un unico maestro e lui che ci indica la via. Quindi l'unico capo della comunità è il Cristo. Chiunque vuole precederlo o prendere il suo posto per farsi guida degli altri, non è più con il Signore, ma ricordate quando abbiamo fatto l'episodio di Simon Pietro, ma il Satana. Satana, torna nel cammino dietro di me. Per ben tre volte Gesù insiste nel non adoperare i titoli onorifici, quindi all'interno della comunità. Non farti chiamare, non chiamare, questo perché indica che nella comunità è presente il rischio di stabilire il rapporto mediante il dominio di alcuni, farsi chiamare rabbi, farsi chiamare guida, e la sottomissione degli altri, chiamare il padre. Quindi Gesù mette in guardia la comunità contro questi meccanismi che sono tipici della società, il dominio e la sottomissione. Nella comunità cristiana è intollerabile che alcuni dominino e altri siano sottomessi. E siamo al finale, ma il più grande tra voi sia vostro servitore. Ricordo, abbiamo visto l'altra volta, che il termine servo, nella lingua greca, si esprime in due maniere. Una che indica colui che lo fa volontariamente, allora la traduzione esatta del termine greco è diacono, è servitore. L'altro, colui che è obbligato a farlo, è servo. Allora Gesù dice, il più grande tra voi sia vostro servitore. Chi invece si innalzerà sarà abbassato, e chi si abbasserà sarà innalzato. Qui Gesù non invita a un'ipocrisia spirituale di fare gli umili, ma sta indicando chi si innalza per dominare gli altri sarà abbassato, e chi si abbassa per servire gli altri è quello che sarà innalzato. Quindi l'antidoto contro la tentazione, che è sempre presente, di dominare gli altri, perché in ognuno di noi, se la Vangelista insiste tanto su questo, è presente questa tentazione di dominare gli altri, di sopraffare gli altri, e le maniere con cui siamo capaci di farlo sono tante e più sembrano soffici e più sono tremendi, perché si può soffocare una persona anche con l'affetto, con la premura, eccetera. Ebbene, l'antidoto contro la tentazione, sempre presente, di dominare gli altri, è quella di mettersi liberamente, volontariamente, per amore, al loro servizio. Mentre i grandi impongono pesi insopportabili e non aiutano neanche con un dito a muoverli, Gesù insegna ai discepoli, quindi alla comunità cristiana, il vero concetto di grandezza, che consiste nell'essere d'aiuto agli altri mediante il servizio. Questo servizio ingloba tutta l'esistenza dell'individuo, non si tratta soltanto del servizio materiale, del servizio concreto. Servizio cosa significa? Il servizio lo può fare soltanto il Signore. Solo colui che è libero, che è Signore, può liberamente farti servo, perché coloro che vivono una condizione di servi si sentono signori. Quindi il servizio significa innalzare l'altro, dargli la capacità di riacquistare, di prendere possesso della sua esistenza. Quindi l'opposizione tra il capo e il servitore, l'Evangelista la riformula attraverso questi verbi contrapposti, innalzare e abbassare. Agli occhi di Dio conta soltanto chi fa la scelta di non dominare gli altri, quindi innalzarsi, ma di essere al loro servizio. È il Padre che rivela solo ai semplici e non ai sapienti e agli intelligenti di vita ad innalzare al suo stesso livello quanti gli assomigliano nell'impegno di rendersi sempre disponibile agli altri mediante il servizio. Ecco, l'insegnamento di Gesù per la comunità cristiana è stato detto. Dopo di questo, quando volete continuare a leggere, Gesù incomincia l'invettiva contro scribi e farisei, ed è interessante che quelle parole che Gesù ha proibito di pronunziare sotto pena gravissime, lui le userà proprio contro gli scribi e farisei. Si vede che veramente l'avevano fatta molto molto. Quindi, chi liberamente, volontariamente, per amore, si mette al servizio dagli altri, sarà innalzato non sopra degli altri, innalzato nella concezione cosmologica dell'epoca, significa che il Padre lo terrà vicino a sé. Quindi, paradossalmente, più noi serviamo, ci abbassiamo per servire, e più il Padre ci innalza al suo livello. Allora, terminiamo qui la parte espositiva, adesso lasciamo, non facciamo un interbacco questa mattina, lasciamo l'esposizione, interventi, domande, chiarimenti, possiamo stare qui verso le 11, poi alle 12 ci sarà il pranzo, quindi il tempo di prepararsi, eccetera. Sandro, a te.
Una precisazione, perché qui pensate che nel testo italiano si dice fino a un certo punto, circa il testo greco, no? A proposito della distinzione tra rabbi, maestro e così via, dice Gesù, no? prima parla di rabbi, non lo sapere, ma il greco come lo traduce questo rabbi, che probabilmente è una parola?
Lo traslitera, è soltanto traslitterato, rabbi.
Rabbi. E maestro invece
didascalos,
e nella lingua ebraica come si poteva dire?
Non come rabbi, non è lo stesso termine, un altro termine. Sono termini completamente separati. Il maestro è il didascalos, quello che insegna, che spiega. La differenza è questa, mentre il rabbi tiene i discepoli dominandoli, il maestro è quello che insegna, perché i discepoli crescono e poi vanno con le loro gambe. È quello che Gesù ci chiede di fare, altrimenti si crea sempre e sempre dipendente. Sì,
la rabbi è l'unica volta che viene utilizzato, però c'è anche la parola da rabbuni.
Quello in Giovanni, quando facciamo il Vangelo dobbiamo tenerli separati, perché ogni evangelista ha la sua linea, il suo vocabolario e il suo stile. Quindi in altri Vangeli ci saranno, daranno un altro contenuto a queste espressioni. Qui nel Vangelo di Matteo l'unico che si rivolge a Gesù chiamato rabbi è il traduttore, perché lui questo voleva, un dottore della legge, uno che insegnasse la legge, era quello che ci aspettavamo del Messia. Quando il Messia non è questo, non ci pensa ad abbandonare.
Alberto, chi si innalza, ossia chi innalza se stesso per dominare, sarà abbassato, ma non da Dio.
Sì.
Dio che significa che sarà
abbassato? Chi viene lontano.
Lontano da Dio.
Non è tanto Dio, se tu, allora ricordate quando abbiamo fatto il triangolo grande, Dio non sta in alto, Dio sta in basso e sta in colui che serve. Se tu ti innalzi, ti allontani da te, non è Dio che ti allontani. Se invece ti abbassi, sei te che ti avvicini più a Dio. Quindi più si serve liberamente, volontariamente per l'amore, e più si avvicini a Dio. Allora, tutti essere fatti perché si cade.
Prima avrebbe parlato di quella frase, fate quello che vi dicono e non fate quello che fanno, come una frase ironica. Perché si può supporre, immagino, dato che...
Sì, perché Gesù aveva detto state attenti alla loro dottrina.
Non dare tante altre volte, no? Quindi... Allora, siccome in altri momenti, in altri passi, tu hai visto questa ironia, c'è una chiave per capire quando è che Gesù si vuole esprimere con ironia, oppure è affidato l'intuito che è nostro, la sensibilità di chi è?
Credo che la traduzione e l'inserimento della traduzione nel contesto generale e globale del Vangelo faccia capire molte volte l'ironia o il sarcasmo di Gesù verso certe situazioni. È tipico, per esempio, sapete che non basta tradurre, bisogna vedere nella cultura di loro certi termini cosa significano. Arrivano a Gesù e dicono: attento che Erode cerca di ammazzarti. E Gesù dice: andate a dire a quella volpe. Volpe per noi è l'animale simbolo di furbizia, nel mondo orientale è l'animale più insulso che ci possa essere. Insulso. C'è un proverbio che dice: è meglio essere la coda di un leone, la coda è la parte più intima, che la testa di una volpe. Allora Gesù, e qui c'è l'ironia, non sta dicendo, è andato a dire a quel furbo, invite a quella nullità, a quell'insulso. Quindi in molti brani c'è soltanto un aspetto ironico dell'evangelista e di Gesù.
Hai detto nessuno c'è il padre spirituale praticamente Gesù, però non è come secondo il valore di dare alle parole, perché per me non sei un padre spirituale, padre, però da te prendo. No! Cerca di qualcuno che mi spieghi il modo che possa comprendere la parola di Dio. Nel senso che
in questo momento
non come padre, sì. Io sono dipendo da te.
Sì, per un grazie. Allora, il padre è colui che si impone, e colui soprattutto, il pericolo di molti, fanno perché te lo dico io. Perché mi prendo su di me la responsabilità. Certi padri spirituali hanno causato delle sciagure nelle persone, le hanno devastate. Perché erano obbligati a seguire una strada o a prendere certe decisioni che la persona non voleva. Il padre spirituale ha detto: mi assumo io la responsabilità di fronte a Dio. E l'hanno devastato, perché hanno scoperto la coscienza delle persone. Quindi padri spirituali no, siamo fratelli, Gesù ce l'ha ricordato, fratelli che Gesù dice: mettetevi a servizio con gli altri. Allora, vediamo un po', e quindi si potrà capire meglio, con uno schema finale. Tutto quello che riguarda il potere, Gesù lo definisce demoniaco, diabolico, perché Dio è amore che si fa servizio, il potere che domina è qualcosa di diabolico. Allora, il potere cos'è? È un dominio sulla persona. Il potere è un dominio sulla persona basato su questi tre aspetti in un crescendo. Un dominio sulla persona basato sulla paura, sulla ricompensa e sul convincimento, persuasione. Quindi il potere che è escluso dalla comunità di Gesù è diabolico e demoniaco, perché per potere si intende un dominio sulla persona basata sulla paura. Io ti domino perché? Perché ho paura di cosa ti posso fare. Questo è lo stadio più primitivo. Poi il dominio basato sulla ricompensa. Io so per te ambizione, vanità, io ti posso dare titoli, far fare carriera, allora ti domino. Perché tu, pur di fare carriera, pur di ricevere quei titoli, quelle gratificazioni che io ti posso dare, sei pronto a far tutto. Ma se per unità riesco a sconfiggere la paura, oppure per orgoglio, per rimanere sottente quello che so, riesco a sconfiggere la ricompensa, il potere tende ad assoggettare le persone attraverso l'arma più raffinata, che è quella della convinzione, la persuasione. Cioè, io ti dono, tu mi servi perché hai paura di me. Tu mi servi perché sai che da me poi riceverai dei benefici, ma se tu mi servi, perché io sono riuscito a convincerti che per te servirmi è il massimo della tua realizzazione, tu non ti libererai mai. Quindi il potere tende a questo, riuscire a convincere l'altro attraverso gli atti della persuasione, del convincimento, che per lui mettersi a servizio, essere schiavo, è il massimo delle aspirazioni. Per cui se i primi due riusciranno per un modo di dignità, di orgoglio, a liberarsi da questo potere, questo no. Chi è convinto che per lui essere servo è la migliore delle condizioni, vedrà il messaggio di Gesù come un attentato alla propria sicurezza. Allora, questo il potere, il dominio basato su una persona, sulla paura, di comprendere il convincimento, è assente, l'abbiamo visto, dai cancelli. C'è invece, questo, l'autorità. L'autorità, preso nel senso del termine che c'è nei Vangeli, anziché dominio è un servizio alla persona che è basato sulla propria competenza, che potenziata dall'amore, dal dono, quello che si chiama spirito, uguale, è un termine greco che si adopera nei Vangeli, è carica. Allora, l'autorità è un servizio basato sulla propria competenza. Io ho delle competenze, indubbiamente. Io queste competenze le posso dare in due maniere. Fare di fronte a voi uno sforzo della mia sapienza, della mia cultura, in modo da tenervi un po' in soggezione, quanto anche ne sa, tante così. Oppure posso, quello che è frutto degli studi, di non essere geloso della mia sapienza, ma metterla a vostra disposizione, quindi usando un linguaggio comprensibile, accessibile, perché? Perché voi vi impadronite di quello che per me è stato frutto di tanti mesi di lavoro senza chiedere i diritti d'autore o i copyright. Allora, l'autorità è un servizio basato sulla propria competenza e tutti nella comunità hanno questa compito. Tutti nella comunità hanno una qualità, una capacità che quando non viene messa per far sforzo delle proprie virtù, perché nei Vangeli la categoria farisaica dell'esempio non ha diritto di cittadinanza. Cos'è l'esempio? L'esempio, io ti mostro le mie capacità, le mie virtù, perché tu con i tuoi sforzi in qualche maniera arrivi a me. L'esempio suppone sempre una superiorità di chi lo dà e chi lo riceve. Allora nei Vangeli non c'è l'esempio, ma c'è il servizio. Allora, questo servizio, che è la competenza, quando la competenza viene messa al servizio degli altri, liberamente, per amore, questo sì, questo ce lo dice Paolo nelle lettere, e io ci credo profondamente, lo spirito della potenza, ecco il carisma. Cioè tu, il tuo lavoro, il sudore, tante cose, se per amore lo metti al servizio degli altri, ebbene il risultato è molto maggiore di quello che potevi sperare. Perché lo Spirito di Dio ha potenziato questo. Perché dove c'è amore e servizio, lì si innesca il servizio di Dio. Qual è la differenza tra autorità e potere? Il potere mantiene sempre la distanza tra chi comanda e chi obbedisce. L'autorità tende a eliminarla finché l'altro cresce e diventa indipendente e non deve intrattenere. C'è nel Vangelo che abbiamo fatto della Samaritana, al finale, quando la Samaritana va in paese, dice venite a vedere uno che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Quando i Samaritani vanno da Gesù, adesso crediamo non tanto per quello che ha detto lei, ma perché abbiamo conosciuto te. Quindi c'è un mediatore che serve per annunziare, ma poi quando la persona ha preso la conoscenza non c'è più bisogno del mediatore. Quindi il mio ruolo qui, in questi giorni, è quello. Il testo è scritto in una lingua che è in più inaccessibile, fa parte di una cultura, quella ebraica, medio orientale, astuta, per cui non è possibile alle persone poter accedere alla ricchezza di Vangelo. Allora il nostro servizio è questo, mettere le persone in grado di comprendere il Vangelo, ma poi la modalità come vivono e praticano spetta alla persona. Quindi chi viene da tanti anni agli incontri può essere il testimone che mai ho risposto a quelli che mi chiedono consigli su come vivere praticamente un certo passo del Vangelo. Questo è fatto tutto. Perché altrimenti comincia a fare il duro, il padre, lo spirituale. Io, il mio servizio è far sì che uno riesca a comprendere la ricchezza del Vangelo. Con il mio questo è fatto tutto. Io non c'è più.
Sì. Ha un grandissimo maestro con una splendida autorità. Grazie.
Sì. E anche là. Come?
Fa
l'intervento scomodissimo. La finestra è rotta, perché già non è.
Lo faccio.
Due minuti, diamo le fotocopie e così un momento di pausa.
Abbiamo finito. Sì.
Mi muovo come se fossi una posizione che non è sua etica, forse è così come la allora dicevo, mi muovo come se fosse una posizione un po' eretica, penso che in questo contesto non sia scandaloso. Volevo tornare sull'espressione del peccato contro lo Spirito Santo che non può essere perdonato. Butto giù tre affermazioni che per sintesi non motivo, dopo il certo che tu abbia come le pubblicate anche a riposo. Perché questo peccato contro lo Spirito perdonato? Lo dico in modo proprio per dire, aggiungo solo due parole.
Sì, quando dice Gesù che il peccato non può essere perdonato, perché quando Gesù ha perdonato il peccatore, questi scrivi dei farisei hanno detto, questo bestemmia, non chiederanno mai il perdono a uno che pensa che bestemmia.
Sì, in questa linea, ma anche poi tu sai, non c'è la nostra identità, ma le cose attraverso se stesso. No, allora io mi sono fatto una mia lettura, che non so se volevo chiedere che ne pensi tu. La mia idea è che noi parliamo proprio di perdono perché siamo ancora nella categoria del giudizio. In realtà noi non dovremmo avere bisogno di perdonare, non dovremmo giudicare gli altri e così abbiamo risolto il problema. Cioè quello che noi dobbiamo perdonare agli altri appartiene al limite con cui noi ancora li guardiamo, non appartiene all'altro. Allora vi chiedo, alla fin fine secondo me non esiste un peccato che non può essere perdonato, perché neanche quello contro lo Spirito Santo, altrimenti ci sarebbe una misura che ha un limite e che io non sento, non mi nutre, non sta dentro la mia vita di Dio. Perché dai?
Sì, dunque, allora, perché sono chiaro, il peccato che non può essere perdonato è quello contro lo Spirito Santo, perché Gesù si sta rivolgendo agli scrivi. Qual è il contesto? Gesù sta guarendo le persone, si crea l'arme, da Gerusalemme, la salvazione dell'epoca, scende una commissione di scrivi. Gli scrivi erano il magistero infallibile, la loro parola non era lo stesso valore della parola di Dio. Scendono giù e arrivano e gente di studio. Non può dire non è vero che Gesù che guarisce, perché lo vedono che Gesù guarisce. Non possono dire questo. Allora cosa dicono? Attenti, vi guarisce, ma per rendervi ancora più impuri. È tremendo questo. Quindi non possono negare l'azione liberatrice di Gesù, ma lo fa perché è una trappola, perché poi li cattura e li rende impuri. Infatti dice, lo fa in nome di Baal-Zebub, che era una divinità fenicia, che era la divinità delle mosche che rendeva impure le persone. Ecco, allora Gesù reagisce e dice, no, questa è troppo grossa. Dire che il bene che io faccio non solo non viene da Dio, ma viene da un demonio, e voi lo sapete, Gesù dice, voi sapete che se io agisco così è perché agisco con il dito di Dio, con la mano di Dio. Questa non è certa ignoranza, c'è certo di studio, ma voi non potete ammettere questo perché tentate di perdere il vostro prestigio. Allora dice, questo è un peccato imperdonabile, ma ripeto, tranquilli, perché è il peccato dell'autorità e non quelli del popolo. Allora Luciano,
forse la signorina non esclude che chi commette questo peccato con lo Spirito Santo possa sentirsi perché ci sarà proprio questo. Cioè, un non perdono eterno, mentre le persone possono cambiare, forse lei avrebbe questo.
Sì, dunque, abbiamo detto, questi non chiedono perdono perché colui che concede il perdono lo reputano un bestemmiatore. Se si ravvivano, ma chi le autorità si convertono non è successo nella storia.